falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.
Ci siamo mangiati la sigla, buongiorno, ben ritrovati con speciale Medicina e falsi miti. Buongiorno e ben ritrovata anche la dottoressa Annalisa Silenzi.
Buongiorno.
Bene, allora, è una bella giornata di sole, ma soprattutto andiamo subito a ricordarvi il nostro numero telefonico per tutte le vostre domande, è il 335-5367-709, naturalmente, per chiedere alla dottoressa Annalisa Silenzi i dubbi che avete in generale. E noi partiamo con la prima domanda, che è quella di Alberto di Matelica, che dice: utilizzare il miele a posto dello zucchero è più salutare?
No, diciamo che è una scelta di gusto, ma non diciamo che nasconde delle motivazioni salutari dietro. Il miele ha una composizione lievemente diversa da quello che è il normale comune zucchero da tavola, che lo rende anche un pochino più dolcificante, tanto che ci sembra che ne basti poco per avere un sapore molto più dolce rispetto alla quantità di zucchero che sarebbe necessaria. Ha un quantitativo di acqua leggermente maggiore e dei minerali presenti che possono derivare, diciamo, dalle piante da cui viene prodotto, castagno, acacia, quindi tutte piante che riversano lì dei minerali e delle vitamine. Però ovviamente dobbiamo riflettere sul fatto che questi minerali e queste vitamine sono presenti quando parliamo di grandi quantità di miele, e che diventano invece veramente minime per la quantità che deve essere utilizzata, cioè quei 2 cucchiaini al giorno se utilizziamo solo miele come dolcificante. Quindi in realtà è esattamente uguale allo zucchero e richiede le stesse attenzioni di quello, insomma, fa parte della stessa categoria che deve essere un po' limitata durante la nostra giornata. Se utilizziamo solo il miele, la quantità consigliata non dovrebbe superare i 2 cucchiaini al giorno, ma senza far riferimento a tutti gli altri zuccheri e dolcificanti nell'arco della giornata. Quindi la scelta deve semplicemente essere di gusto e non sperare che ci siano delle motivazioni diverse.
Eccoci. Allora, Alberto, la tua domanda ha avuto la risposta dalla dottoressa. Seconda domanda, Giusy, che ci scrive da Camerino: mangiare una mela al mattino invece del caffè è una soluzione più efficace per svegliarsi, cioè cambiare un po' lo stile, come fanno altri popoli, no? Altre culture.
Sì, allora, penso che la soluzione migliore sarebbe introdurli entrambi in realtà, perché hanno 2 funzioni diverse. Il caffè contiene delle sostanze, principalmente la caffeina, che sono energizzanti, quindi vanno un po' a risvegliarci, a darci quella vigilanza che è tipica degli alimenti nervini come il caffè, e il tè o altre bevande. La mela invece contiene zuccheri, quindi ci dà quella spinta in più per affrontare la giornata. Ovviamente non possono essere nessuno di 2 gli unici alimenti da introdurre a colazione, sarebbe bene ricordare di fare una colazione il più completa possibile, che prevede in realtà entrambi gli alimenti, cioè nessuno, uno non esclude l'altro, anzi sarebbero complementari se non ci sono problematiche per cui uno dei 2 andrebbe escluso. Quindi fare una colazione completa che prevede magari una fonte proteica come latte, yogurt o altre proteine, se magari ci piace di più una colazione salata, una fonte di cereali, quindi pane, biscotti, fette biscottate, cereali, fiocchi d'avena e così via, e della frutta, perché no, magari accompagnata da un buon caffè. Diciamo che hanno 2 funzioni completamente diverse e nessuna esclude l'altra, anzi nessuno dei 2 dovrebbe essere utilizzato da solo, né bere un caffè e poi uscire di casa, né mangiare una mela e poi uscire di casa, perché sarebbero entrambi insufficienti, ecco.
Oh, ci sono, ero solo il cursore del microfono che non avevo pigiato bene, parlavo ma non mi sentivate. Allora, chiaramente per fare colazione al mattino, dottoressa, come dice lei, ci vorrebbe, no, magari alzarsi verso le 5 perché bisogna prepararla, e quindi di solito facciamo la colazione al volo, no?
Ma in realtà è una questione d'abitudine, perché poi se ci si prende un attimo la mano è facilissimo e velocissimo, è più il pensiero di fare una colazione troppo elaborata che il farlo realmente. e poi i benefici che ne traiamo sono talmente tanti che anche fosse il bisogno di alzarsi 5 minuti prima, perché bastano 5 minuti prima, ne vale la pena, lo prometto.
È il problema che sono pigro io, allora via dottoressa, facciamo così. Andiamo alla terza domanda: come si può riconoscere uno zucchero di canna di buona qualità? La domanda di Roberta da Castel Raimondo.
Questa è una buona domanda, perché presuppone che si sappia che esistono degli zuccheri di canna un po' fasulli. Partiamo dal concetto che da un punto di vista nutrizionale lo zucchero di canna e lo zucchero bianco sono esattamente la stessa cosa, anche da un punto di vista calorico, ci danno esattamente le stesse calorie, e quindi ritorna un po' il discorso del miele, dobbiamo farci attenzione. Semplicemente derivano da due fonti diverse, dalla barbabietola da zucchero lo zucchero bianco e dalla canna da zucchero lo zucchero di canna. Dalla barbabietola bisogna raffinare completamente lo zucchero e quindi perdiamo tutte quelle che sono le vitamine e minerali della materia prima, mentre dalla canna in linea di massima possiamo mantenere integri alcuni minerali di partenza. Però bisogna fare attenzione, perché effettivamente ci possono essere degli zuccheri di canna fasulli, nel senso che ci possono essere in commercio degli zuccheri che sono zuccheri raffinati a cui poi successivamente è stata aggiunta della melassa per dargli il colore dorato e bruno che ricorda un po' lo zucchero di canna, quello che troviamo al bar, no? In realtà è semplicemente un additivo quello. Diverso è lo zucchero integrale di canna, che è quello, diciamo, che ha una consistenza un pochino più sabbiosa, umida, i granelli non sono uniformi, cioè non, se noi apriamo la bustina di zucchero di canna al bar vediamo che i granelli sono tutti uguali, no? Nella stessa forma, hanno un colore bruno ma un po' pallido, invece soprattutto nei negozi biologici si trova uno zucchero di canna di alcune tipologie, come per esempio il mascovado, muscovado o il panela, che sono degli zuccheri invece più integrali, che quindi si sono fermati ad un processo prima della raffinazione. Questo sarebbe lo zucchero, diciamo, meno trattato, se così vogliamo chiamarlo, fermo restando che comunque è esattamente uguale allo zucchero bianco che utilizziamo normalmente, e che quindi anche in questo caso può essere una questione di gusto, perché cambia il gusto, è leggermente più caramellato questo di zucchero di canna integrale, e quindi ci cambia anche il colore del pasto che andiamo a dolcificare, semplicemente quello.
Passiamo a San Severino Marche con Vincenzo, che ci fa una domanda sulla pasta, e poi dopo, quando avrà risposto dottoressa, le dico una statistica. Mangiare la pasta a cena può essere pesante da digerire?
No, in realtà no, a meno che non facciamo un pasto troppo abbondante. Se parliamo di velocità di digestione, addirittura la pasta si digerisce molto più facilmente rispetto a una bistecca, ad esempio, perché essendo costituita principalmente dai carboidrati, i carboidrati si digeriscono molto più facilmente rispetto magari alle proteine, quindi una fonte molto più ricca di proteine richiede un tempo di digestione più lungo. È ovvio che dipende molto dal condimento che utilizziamo, cioè se facciamo una pasta molto condita probabilmente avremo bisogno di più tempo per digerire. Quello che va un po' sfatato è l'idea che a cena bisogna mangiare per forza di meno rispetto a pranzo. Torno a ripetere, insomma, che vale un po' l'equilibrio della giornata, nel senso che se facciamo un pasto più piccolo a pranzo, perché magari, non so, mi ricollego a quello che abbiamo detto ieri, siamo fuori, quindi facciamo un pasto più veloce a pranzo, possiamo concederci un pasto magari un pochino più abbondante la sera, fatto di un primo piatto. Di per sé non cambia assolutamente nulla.
Ci siamo persi la dottoressa? Sì, no, ecco. Non la sentivamo più?
Ok, ecco. Ci sono.
L'ultima parte.
Diciamo, in linea di massima non cambia assolutamente nulla invertire pranzo e cena se si vuole fare un pasto un pochino più abbondante la sera. Di per sé la pasta non è difficile da digerire, tutto sta al condimento che ci mette. Mettiamo.
Una statistica, le dicevo dottoressa, che molti uomini nelle nostre puntate hanno fatto questa domanda, e sono sempre gli uomini. Forse gli uomini hanno il desiderio di mangiare pasta a cena. Non è una domanda che fanno le donne. Perché? Una
probabilmente
curiosità.
Perché è un falso mito, anche una differenza di genere che c'è dietro. Cioè l'uomo di per sé ha più bisogno di mangiare innanzitutto di più
di pasta
oltre che di pasta, ma in generale invece la donna ha un po' più paura di ingrassare il più delle volte, no?
Oppure è più attenta alla propria salute la donna rispetto all'uomo.
Sì, però ecco, diciamo che la pasta non è per forza indice di pericolosità, ecco. Si può stare benissimo in salute anche mangiando pasta, anzi.
Bene, una bella notizia per gli uomini, per i maschietti. Intanto noi abbiamo concluso il nostro tempo, il nostro spazio. Ringraziamo per la disponibilità la dottoressa Annalisa Silenzi e con lei ci ritroviamo domani, ma anche questa sera in replica alle ore 20. Buona giornata.
Grazie a voi, a domani.
Speciale Medicina e falsi miti, un programma a cura di Annalisa Silenzi.